Benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, una trasmissione dedicata alla nuova poesia italiana. Oggi parleremo di e con Dina Basso, della sua prima opera Ucalamma, La bocca dell'anima, edita dalle Voci della Luna, e ascolteremo i brani selezionati da Dina. Canzoni addinucchiata di Cesare Basile e Equivoci amici di Lucio Battisti. Come già anticipato, oggi incontriamo Dina Basso, classe 1988. Cresciuta a Scordia, in provincia di Catania, pubblica alcune poesie in dialetto siciliano sulla Gazzetta Ufficiale dei Dialetti, per la casa editrice Prova d'Autore, e sulle riviste Le Voci della Luna, Tratti, Periferie, Gru. Con la sua opera prima, Ucalamma, Bocca dell'Anima, edito nel 2010 dalle Voci della Luna, ha vinto per la sezione Autore Giovane il premio Gozzano, menzione speciale al premio Carducci 2011.
La prima volta che ne curcammo insieme fu a notte do terremoto e menci case cascavano e sotterravano i picciriddi, gnauci ne arrimenavamo un telinzola, carne cu carne. Non solo tu, ma cara terra mi vuoi avvisare che avessi stato chianto e sangue e sudura un osso giungirine, vivere, parrare. La prima volta che siamo andati a letto insieme è stata la notte del terremoto, e mentre le case cadevano e sotterravano i bambini, noi ci rigiravamo tra le lenzuola, carne con carne. Non solo tu, anche la terra mi ha voluto avvisare che sarebbe stato pianto e sangue e sudore il nostro unirci, bere, parlare.
Ciao Dina, benvenuta.
Ciao.
Ci hai appena letto un testo tratto dalla tua opera prima, Ucalamma, La bocca dell'anima, un'unica sequenza di 53 testi in versi liberi. Perché Ucalamma?
Ho scelto questo titolo perché è un punto centrale dell'organismo e sta al centro ed è la bocca dello stomaco dove si sentono le emozioni, gli appetiti, sia quelli positivi che quelli negativi. E mi piaceva all'inizio la parola, quindi pensavo che fosse solo un'attrazione fonica. Poi invece mi sono resa conto che, essendo un punto di scambio tra l'interno e l'esterno, poteva rappresentare bene la mia concezione di poesia.
Leggendoti, infatti, si percepisce chiaramente che il rapporto del tuo io poetico con il dentro e il fuori da sé è veicolato da azioni fisiologiche, prettamente carnali o comunque legate alla sfera del cibo. Per esempio scrivi: «Perché se una sera non mangio, non mi riconosco. E ficcarmi cose dentro è l'unico modo per sentire che ancora vivo».
Sì, io sono una di quelle persone che pensa che il corpo possa essere un punto di partenza quando si scrive poesia, anche se qualcuno definisce questo modo di fare poesia ombelicale, e mi fa molto ridere questa cosa perché quando eravamo un feto dall'ombelico traevamo nutrimento. Non vedo un'accezione negativa in questo ritornare, diciamo così, alla pancia. Non vuol dire fermarsi alla propria pancia, ma può voler dire anche parlare alle pance degli altri. Poi il cibo, appunto, non lo vedo come semplicemente una preparazione, ma come qualcosa di, appunto, di culturale che viene elaborato, viene vissuto, viene incamerato, è un rapporto costante con l'esterno. Quindi mi sembra, come dire, è riduttivo parlare di questo solo in termini così, appunto, corporei, dispregiativi. Ma mugghiato a muta, come avastedda antopa ghiazzo. Ma tagliato feddi, ma appuiato antopetto. cocu teddu curcatu. E mai tato fora da casa, come si levano i muddichi su prato vaglia, a forma di lisciata. Chiù che una femmina pittia, aiu stato un pane casa, che tira una semana e poi diventa pecia. Mi hai avvolta senza dire nulla come la pagnotta nello straccio. Mi hai tagliata a fette, ma appoggiata al petto, col coltello di lato, e mi hai buttata fuori di casa come si tolgono le molliche sulla tovaglia, col gesto di una lisciata. Più che una donna per te sono stata un pane di casa che dura una settimana e poi diventa pietra.
Di me madre mi lassau, scravata do peccato da me car, anco va Dio ci potti e m'arrestau, a colpa che portava sopra le spalle, anco nicchiata sotto la curia, a pedi m'allisciau una tombolate. Santa Maria, sava scordate mia, sotto i patetti ci ciriccaliate. A San Marava che aveva 10 anni, ma lo misteri è stato alla vannara. Di denocchi ci lassai e pece, i mano sanni a ronda ciumara, finiu la guerra e s'accapau l'amore, o freddo era e o freddo sopportau, io mancicava in terra per pregare, a mezzo a nevi soccorcao. Dopo 20 anni ancora di nocchioni, dalla tappa a ricogliere i frastocchi, dalla vosule io non m'attrezzava, poi armo do camperi mi voleva, carabinera c'ha sa morte in casa, Santa Maria sa riordao di mia, un orto fumme ma ciccia urusa, non lasso nenti e nuggio stella mia. Intro da buto scuro non hai a vento, non hai piacere a stare stinnicchiata, è la prima volta è come lavattere, alla dementa fossa tinocchiata, è la prima volta è come lavattere, la dementa fossa di nocchia.
Abbiamo ascoltato canzoni a dinucchiata di Cesare Basile. Quando ho contattato Dina, le ho chiesto, oltre alle poesie, di portare una sua selezione musicale, qualcosa che le fosse molto vicino. In questo caso ti scopriamo coautrice insieme a Cesare Basile della canzone che abbiamo appena ascoltato, tratta dall'ultimo album frutto del suo ritorno in Sicilia, del suo impegno nell'ambito dell'Arsenale, Federazione Siciliana per le Arti e la Musica, e del Teatro Coppola occupato di Catania. Com'è nata questa collaborazione?
Quando è uscito il mio libro ho inviato una copia a Basile, visto che aveva inciso delle canzoni in dialetto nel suo penultimo disco. Ho pensato che potesse semplicemente interessargli. Poi da lì è nata una collaborazione, abbiamo fatto delle cose insieme e mi ha chiesto di scrivere questo testo che è appunto entrato a far parte dell'ultimo disco.
Sempre in Ucalamma mi ha colpita una poesia in cui riveli: quando mi siedo col foglio davanti, però, nella testa ho lo scordioto che mi macina, nella bocca l'italiano che mi arrotola la lingua, nel petto il napoletano, che con scordia non c'entra niente, ma è la lingua di quando ti incazzi e di quando scherzi, e allora la mano si confonde, non sa come scrivere. La tua lingua poetica per eccellenza è il siciliano. Che legame hai con queste tue radici linguistiche?
Per me è molto difficile rispondere perché è un legame altalenante, dipende dal momento che sto vivendo. E vivo lontana dalla mia terra, quindi non è una lingua che pratico, ma come scrivevo qualche tempo fa, la invento nella distanza come un amore per corrispondenza. Quindi cerco di viverla in una quotidianità che però non esiste. Può essere al telefono coi miei, ma è molto difficile. Le seduzioni dell'italiano sono tante e sono stata una bambina educata all'italiano, seppure con una dizione discutibilissima, però il dialetto è arrivato dopo nella mia vita.
Sempre a proposito di radici e terra natia, nel tuo lavoro è presente il riferimento ad una genealogia tipico dei piccoli paesi dove tutti ci si conosce. Si è conosciuti come figlia di, nipote di, tanto che quasi a creare una cornice domestica apri e chiudi la raccolta citando una figura totemica, tua nonna Dina. Inoltre in esergo riporti alcuni versi di tuo zio, il poeta dialettale Salvo Basso.
Sì, è molto difficile affrancarsi dalla propria famiglia perché secondo me la forma che ti dà non è solo quella fisica ma anche quella mentale. E questo libro era allo stesso tempo un omaggio ma anche una dichiarazione di indipendenza dalla mia famiglia, che mi ha dato tanti pregi ma anche tanti difetti. E penso che comunque non si possa essere altro senza aver scavato profondamente in quelli che sono i motivi di una famiglia che si tramandano di generazione in generazione. Penso che ogni famiglia abbia i propri nodi attorno a cui si può lavorare. E mio zio in tutto ciò è stato una figura importantissima perché è stato quello che mi ha fatto scoprire il potenziale espressivo del dialetto, ma era un intellettuale, quindi una figura di riferimento sin da piccola, sicuramente un modello positivo. T'hai un passato, pi davvero, come mamma ci m'ha insegnato a impastare pane, dicendomi che a forza non niente mano, te puzza, e io mi rompo con l'acqua e la farina, fino a quando non su, ne si taliscia e ci cigna. Poi ti faccio, come la pasta, un segnale a cencio, e ti commoglio ca coperta, aspettando che crisci, ogni tanto ienna a tagliare a che punto stiamo, e lasciarete ancora riposare, per poi pigliarete una ciavota da mano e sinnicchiariti. Ti ho impastato, veramente, come mia madre mi ha insegnato a impastare il pane, dicendomi che la forza non è nelle mani, è nei polsi. E io me li rompo con l'acqua e la farina fino a quando non sono una seta liscia e soda. Poi ti faccio, come la pasta, un segno al centro e ti copro con la coperta, aspettando tu cresca, ogni tanto andando a guardare a che punto stiamo e lasciarti ancora riposare per poi prenderti un'altra volta in mano e stenderti, stiracchiarti.
I tuoi testi conservano un rapporto col parlato molto forte. Sergio Rotino, presentandoti sulla rivista Le Voci della Luna, ti descrive come una voce onesta fin quasi alla sfrontatezza, tenuta a bada da un'ironia pacata. C'è molta ironia, infatti, molto humor nero in questo che io definirei canzoniere d'amore domestico, anche quando tratti della morte o della lontananza e dell'assenza.
Sì, l'ironia è uno dei tratti distintivi della mia famiglia, è una delle cose positive che ho ereditato. E, c'è da dire che si può essere ironici solo dopo aver analizzato a fondo ciò che ci fa star male, ciò che ci dà fastidio, quindi anche la morte in fondo. Quella che non tollero e non sopporto è l'ironia del cambiamo discorso, dello sdrammatizzare per non scendere dentro il profondo delle situazioni. Ecco, quella spero che non mi appartenga né nella vita né nella poesia.
Nei tuoi testi spesso si trovano riflessioni metapoetiche. Scrivi: ascolta me, non serve a niente coprirsi, tanto quando scriviamo siamo sempre nudi. Si sente, nei confronti della materia poetica, il punto di vista dell'artigiana. Mi è piaciuto molto quando in una tua poesia ho letto: anch'io, dalla manovalanza di lettere e accenti, a poco mi sono insegnata il mestiere, che uno non se lo dimentica, neanche quando è vecchio, neanche quando muore.
Per me la poesia è artigianato in quanto prodotto culturale, mai si dica che è la verità quello che scrivi, perché scrivere è tradire, mettere in parola significa comunque operare una traduzione, e non credo che sia così semplice e che non venga pensato e studiato e anche quindi cambiato il nostro sentimento per andare sul foglio. È certo che insomma ho iniziato a scrivere presto, quindi lentamente sto accumulando un po' di strumenti. Ora sono solo all'inizio del percorso e non so neanche che strade percorrerò dal punto di vista poetico, però insomma ho iniziato. Semo comodù, limitanti da campagna, naso cun naso, un capiddo ammenso, recinzioni di ferro filato e bottigli plastica, o fili sputazza carresta, dopo che ne vasamo. Ma a terra non sapa acqua appartena, e sfuncia e sa sparta come vola, non sapa meciature, manco pagiuna, canuscia solo i radichi da macchia, e a iddi s'ampica, di iddi s'astacca. Siamo come due confinanti di campagna, naso con naso, un capello in mezzo, recinzione in fil di ferro e bottiglie di plastica, il filo di saliva che resta dopo che ci baciamo. Ma la terra non sa a chi appartiene, e deborda e si divide come vuole, non sa metrature, neanche padroni, conosce solo le radici della pianta e a loro si aggrappa, da loro si stacca.
Let's go. prostituta a sua insaputa, e ho visto storie e geografie. Uno per uno li ricorda, l'orchestra mentre si accorda, la verità viene sempre a palla, dolce chi era sei. Peggio se esco. Un altro le cupisce, volentieri tradisce, non si capisce chi mangi chi, non gli rincresce, grazie sì.
Equivoci amici di Lucio Battisti è l'altro pezzo che hai portato.
Sì, sono nella scoperta della fase bianca di Battisti e ne sono molto attratta perché è la fase in cui Battisti stravolge i fan e l'opinione pubblica, perché non rilascia più interviste ma si dedica soltanto, non fa più neanche concerti, si dedica soltanto alla scrittura con il paroliere Pasquale Panella, che questo testo, Gli equivoci amici, sono proprio dei nomi, delle parole, e ci sembra di ascoltare qualcosa di familiare. E invece dentro c'è un inghippo, c'è una vocale in più, una consonante in meno, e tutto ciò crea disorientamento nell'ascoltatore. È un testo molto, molto ironico e, come molti testi di Panella, di difficile decifrazione. Però rappresenta in qualche modo uno dei miei aspetti. Cioè il fatto di essere una persona comunque giocosa e ironica, nonostante magari da molti testi emerga un po' una pesantezza, ecco.
Oltre a Ucalamma, hai recentemente pubblicato sulla rivista online Gru una breve raccolta di inediti che si intitola Monili.
Sì, diciamo che Ucalamma adesso comincia ad andare alla materna, perché compie 3 anni, quindi il distacco fisiologico c'è stato. È un libro che mi ha portato molta fortuna, perché ho girato tantissimo per l'Italia a leggere, ho vinto dei premi, sono stata apprezzata. Però insomma è venuto fuori dell'altro, che è stato raccolto in Monili, che è un titolo un po' strano, perché è un titolo in italiano per me, però mi sono ispirata a un artista che aveva rappresentato la violenza dell'11 settembre come un orecchino. Diceva: la violenza è un orecchino, ce lo possiamo togliere quando vogliamo. E alla fine anche il dolore volevo che fosse un orecchino da togliersi all'occorrenza, e per di più anche, cioè, bigiotteria, qualcosa di un po' così, un po' falsotto, un po' pataccone. E quindi Monili rappresentava un po' questa forma aggraziata, ma allo stesso tempo di qualcosa che non è vero, che non mi appartiene realmente. Hai udito sempre cagani non ne voglio, perché poi attocca non solo darci a mangiare, ma soprattutto nascere co caudo o canivi per portarli a sfantasiare. Ma ora, magari senza cane, ma ricevo di notte e di capomatina a portare indesciato il desiderio di vederti, a farlo nascere, che d'incia casa impazzisce, e lo faccio pisciare a ogni cantonera, spirando che poi tu, passando di da, usenti un feto di mia, e continui sciarando l'aria, a mastissa, processione. Ho detto sempre che cani non ne voglio, perché poi tocca non solo dargli da mangiare, ma soprattutto uscire, col caldo o con la neve, per portarli a svagare. Ma ora, pure senza cani, mi ritrovo, di notte e di mattina presto, a portare nelle strade il desiderio di vederti, a farlo uscire, che dentro casa impazzisce. E lo faccio pisciare ad ogni angolo, sperando che poi tu, passando di lì, la senti la puzza di me e continui annusando l'aria, la mia stessa processione.
È arrivato il momento di salutarci. Vi ringrazio per averci ascoltati.
Grazie a Simon Luca Leitenberger per tutta l'assistenza tecnica.
Grazie Dina.
Grazie a te.